you hate? Are you distressed? Are you safe? Siete disturbati da strani rumori o celebri romanze improvvisate da giovani tenori nel cuore della notte?
Provate un senso di terrore o di vertigini quando chiedete info alle segreterie universitarie?
Voi o i vostri conoscenti siete mai stati sfrattati di casa ad ora di pranzo da improbabili turisti di ritorno dai paesi caldi?
Se la risposta è sì, non esitate, sintonizzatevi sulle frequenze di Golconda, dove io e Fabio, le voci più moleste del palinsesto di radiofonica.com, intercetteremo le vostre domande per utilizzarle in diretta a scopo di ricatto.
Questa storia del ricatto e dell'estorsione mi piace moltissimo. Comunque, torniamo adesso a un livello un pochino più serio, diamo alcuni consigli. Attenzione, l'ascolto prolungato di questo programma può causare calo della libido,
eccessi di narcisismo con conseguenze catastrofiche,
violenta aggressività verbale,
deliri di onnipotenza
e soprattutto diminuzione della fame, del sonno e dei vostri obiettivi universitari.
E ormai siamo arrivati all'appuntamento numero 3 di Golconda, numero mistico per eccellenza, di cui non vi sveleremo, cari golconauti, la marcata valenza esoterica. E ci siamo resi conto che ormai siamo dipendenti, non pagati di Golconda, o meglio ancora, dipendenti da Golconda.
In buona sostanza noi abbiamo ancora bisogno della nostra dose settimanale di Golconda, un programma in pillole, e per quelli che... speriamo siano tanti, hanno visto il film cult di fantascienza del primo episodio di Matrix.
Secondo me si devono fermare al primo, infatti.
Condivido in pieno, cioè gli altri due episodi sinceramente se li potevano anche risparmiare. La scelta a questo punto è vostra. O pillola azzurra, non quella che va di tanto in voga in questi ultimi anni. E quindi fine della storia, da domani potete credere a tutto quanto quello che vi pare. Oppure
pillola rossa e resterete nel paese di Golconda ancora per un pro e scoprirete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
Immaginatevi, o imagine come direbbe John Lennon, siamo nel giugno del 67 in piena Summer of Love, siamo nella grandiosa San Francisco, la terra di Chet Helms e dell'Avalon Club. È appena uscito il secondo album della band californiana The Jefferson Airplane. Il titolo dell'album è Surrealistic Pillow, ossia cuscino surrealistico, ma è il titolo più adatto all'impostazione del nostro programma. Un titolo scelto fra l'altro dal leggendario Jerry Garcia, presente a quel tempo nello studio di registrazione, e il grande indiscusso leader dei Grateful Dead. L'album è già di fatto un evento, un po' perché dopo la brillante prova d'esordio con Jefferson Airplane in Take Off, il gruppo era molto atteso da Darko per la sempre problematica conferma dei secondi lavori. Un po' perché, di recente, il gruppo ha seguito alcune modifiche d'organico. Ne potremmo citare diverse, ma io mi voglio soprattutto concentrare sulla vocalist, che in questo caso passa da Sian Tolly Anderson alla voluttuosa e abbastanza conturbante Grace Leake. Davvero splendida, una voce di quelle che insomma si fanno anche un po' sognare. Qui ci troviamo in un contesto di natura misteriosa, lisergica, un testo tipicamente criptico. La frase chiave del testo è quella che dice: una pillola ti fa diventare più grande, un'altra più piccola, e quella che ti dà tua madre non hanno alcun effetto. Prova a chiederlo ad Alice quando è alta 10 piedi.
Ma Fabio, dimmi una cosa, quanti sono alti 10 piedi?
Allora, per l'esattezza 10 piedi sono circa 30,5 cm, in pratica un pollice in meno di un grande artista dalle notevoli dimensioni artistiche che vogliamo ovviamente omaggiare, che è John Holmes.
Salutiamo John Holmes.
33 cm di dimensione artistica in particolare. Perché abbiamo scelto questa canzone?
Allora, innanzitutto per in realtà stroncare quelle che sono le critiche che mi sono state fatte riguardo la mia misoginia per le quote rose in quello che riguarda il panorama rock.
E su questo, lo ammetto, ho combattuto moltissimo, stranamente, ho difeso davvero l'altra metà del cielo. Ho combattuto per voi donne e alla fine ho trionfato. E poi c'è un altro motivo. Il fatto che nel testo della canzone viene citato Alice in Wonderland, il grande mondo letterario di Lewis Carroll. E poi, terzo e ultimo motivo, perché Surrealistic Pillow, cioè l'intero album, in particolar modo White Rabbit, rappresentano il canto del cigno del movimento hippie. Quel canto del cigno che farà, due anni dopo, passare i figli dei fiori dall'altra parte del fiume, altra parte del fiume in cui si trasformeranno in figli di Satana, come ben racconta Guaitamacchi in un libro che consiglio a tutti quanti, Figli dei fiori, figli di Satana, una monografia sui grandi eventi musicali del 69 che descrive molto bene questo passaggio, citando addirittura l'episodio di Sharon Tate e della Family di Manson.
Ed infatti è il 1969 anche l'anno di uscita del disco più significativo del progressive inglese, che vi sta accompagnando in questo momento con uno dei pezzi più famosi, ovvero 20th Century Schizoid Man del Re Cremisi, ovvero un'inquietante canzone da toni futuribili e apocalittici che ben ci introduce a quel tema sulle nevrosi dell'uomo moderno. E chi meglio di Thom Yorke e i suoi radio e di interpreta proprio quelle che sono le difficoltà dell'uomo moderno. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. We'll be right back. E ho sempre pensato, in un certo senso, fin da ragazzino, che Thom Yorke potesse figurare benissimo all'interno dei romanzi di Victor Hugo. Mi sono sempre immaginato Thom Yorke come il cantante con il physique du rôle ideale per essere una specie di quasimodo postmoderno. Rappresenta quello che è il fascino del grottesco. Yorke lo capisce perfettamente, ha la palpebra graglante, tra l'altro soffre parecchio e comprende che se la bellezza colpisce l'occhio, è comunque la mostruosità che conquista il cuore delle persone, in quanto non si può fare a meno di guardare il mostro pur rimanendone pietrificati. Il testo, Creep, è un vero e proprio manifesto della debolezza ed diventa un inno per una generazione ancora immersa in pieno nel clima grunge che imperversa. E il cantante cita: io voglio avere il controllo, voglio un corpo perfetto, voglio un'anima perfetta, voglio che tu mi noti. Proprio, tra l'altro, in un periodo in cui la dipendenza dal concetto di perfezione è su tutti i media, viene proclamata su MTV e iniziano, tra l'altro, i primi problemi dei teenager come l'anoressia o la bulimia. Si avverte quindi nell'aria il mal di vivere imperante.
Analizzando il testo della canzone, dove Thom Yorke del Radiohead vuole un controllo su tutto, un corpo perfetto, un'anima perfetta, a questo punto mi chiedo quanto spenda di psicanalista alla fine del mese. Io personalmente ho fatto un calcolo di circa 50.000 sterline,
più o meno quello a cui corrisponde le nostre tasse universitarie.
La cifra sì, in effetti è molto simile, però c'è una differenza, che mentre Thom Yorke paga uno psicanalista per guarire dalle sue imperfezioni, dalle sue dipendenze, noi, pagando le tasse universitarie, ovviamente ci ammaliamo e ovviamente non abbiamo alcun supporto di natura psicologica. Questo è un messaggio che lancio a tutti quanti gli universitari di Perugia: protestate, protestate, protestate.
Salutiamo gli universitari di Perugia.
Salviamo l'università di Perugia, ma salviamo la mente, la serenità mentale degli studenti. Comunque, se non si fosse capito, stiamo parlando di dipendenze. Abbiamo mandato prima due brani che parlano di diverse forme di dipendenza. In White Rabbit parlavamo di dipendenza da sostanze stupefacenti o sostanze che comunque lasciano stupiti. Nel caso di Creep del Radiohead abbiamo parlato di una dipendenza da una forma estrema di ricerca della perfezione assoluta. Forse qualcuno di voi magari ci sarà anche ritrovato, non è ovviamente un problema, provvederemo ovviamente a contattarlo, a dargli dei buoni consigli, delle buone consulenze, ma molti di voi sicuramente si saranno trovati nella situazione di un rapporto interpersonale piuttosto complicato, dominato essenzialmente da una caratteristica, cioè dal fatto di aver incontrato nella propria vita o uno stronzo o una stronza.
Da manuale, una di quelle persone che vi fanno perdere completamente il lume della ragione. E l'elenco sarebbe lungo, non ne citiamo nessuna perché siamo sempre degli uomini di razza gente.
Noi siamo dei gentiluomini, non vogliamo fare ovviamente nomi, perché se ci dovessimo mettere qui a citare tutte quante le stronze che abbiamo conosciuto, ovviamente Radiofonica, la radio universitaria di Perugia, dovrebbe concederci almeno 2 ore per fare un elenco di proporzioni immani. Per chi non avesse capito, stiamo parlando in questo caso di autostima.
I rode her off for the Thames on a day.
Questa era Self Esteem, il singolo principe dell'album Smash, che è l'album record per la band californiana punk degli Offspring, pubblicato l'8 aprile del 1994, come molti ricorderanno. Detiene il record assoluto di vendite per una casa discografica indipendente, avendo venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo. Inoltre, nella classifica dei 100 album da ascoltare prima di morire, compilata dalla rivista Kerrang, si è classificato al numero 54, mentre si è classificato quinto nella classifica dei migliori 50 album punk di sempre, ancora secondo la rivista Kerrang.
C'è un filo rosso in questo caso tra il malessere personale e generazionale di Thom Yorke, ossia Palpebra Calante, senza soluzione, e quello professato dagli Offspring nell'album Smash. Questo è un pezzo didascalico che riporta con esattezza tutti quanti i sintomi caratteristici di una forma di vera e propria dipendenza affettiva, ossia la paura di essere inadeguati a meritare o a mantenere un importante legame affettivo. Prevale in questo caso un senso generale di disistima in se stessi, e particolarmente per ciò che riguarda la propria amabilità umana oppure la propria intelligenza o attrattiva sentimentale e sessuale. La persona amata, che in questo caso è una grande stronza, viene idealizzata, e la sua sola vicinanza è l'unica in grado di fornire una forma di benessere al dipendente innamorato. L'elargizione dell'amore è unilaterale, è completamente a senso unico, fino al limite del vero e proprio collasso psicofisico da stress. Il personaggio, il protagonista del brano, si sottomette sotto tutti quanti i punti di vista e tollera anche gli aspetti, chiamiamoli così, con eufemismo, più negativi della persona amata. C'è la presenza di una forma di dolore angoscioso ad ogni separazione e il timore di un possibile abbandono. La frase chiave del testo di Dexter Holland è questa: sarò stupido, ma non sono un idiota, sono soltanto uno scemo senza autostima. Più uno soffre, più fa vedere che si preoccupa di lei.
E nello stilare questa playlist io e Fabio ci siamo resi conto in realtà che, oltre alla monotematicità, scusatemi, è una parola abbastanza difficile, sulla scelta dei pezzi legati alle dipendenze, ci siamo resi conto che la maggior parte dei pezzi sono tutti stati rilasciati nell'arco di un decennio, gli anni 90. E a questo punto, parlando di anni 90, come non parlare forse di una delle band più sottovalutate degli anni 90, ovvero i Jane's Addiction con Be Caught Stealing.
Simple fact, when I want something, then
E questi erano i Jens Addiction, la band capitanata da Perry Farrell e da Dave Navarro, che poi militerà anche nei Red Hot Chili Pepper. In quel periodo la faceva da padrone il grunge, e Jens sono il caso opposto, al posto giusto, nel momento giusto, ma con i vestiti sbagliati. E furono la band che meglio seppe tratteggiare la città degli angeli, un certo lato dell'America, quella dei bassi fondi, delle puttane e della dipendenza, appunto.
Quello che è interessante nel brano degli Offspring, ossia Self Esteem, è che ci troviamo in una dimensione di completa sottomissione del protagonista alla ragazza tanto amata, quella che noi definiremmo in gergo tecnico una grandissima stronza, mentre invece nel brano dei Jens Addiction addirittura un vizio, un disturbo comportamentale, che in questo caso è quello della cleptomania, la mania di rubare di nascosto in maniera compulsiva nei supermercati.
E chi di noi tra l'altro non ha preso un souvenir dalla standa, probabilmente, o da qualsiasi autogrill in giro per l'Italia? Io sicuramente sì, lo ammetto.
Io personalmente sono riuscito addirittura a prendermi e portarmi a casa da un supermercato addirittura un iMac, nonostante la difficoltà di indossarlo tra la maglietta e il pantalone, però vi assicuro sono riuscito a portarmi un iMac intero a casa. Ma a differenza del brano, dicevo, degli Offspring, nel brano molto divertente, molto solare, leggermente
un irresistibile ibrido pop punk metal, potremmo dire.
Concordo in pieno con quanto dice Ser Jacopo. Ovviamente c'è un particolare in più, che in questo caso la coppia ha una perfetta sintonia di relazione nel loro vizio compulsivo, quello di rubare nei supermercati perché non gli va di pagare quello che loro desiderano. C'è una forma di complicità che addirittura diventa in alcuni casi la chiave di volta della funzionalità della coppia stessa. Se qualcuno pensava che a questo punto ci fossimo dimenticati di una dipendenza o di altri tipi di dipendenze, si sbaglia di grosso.
È un errore madornale, come direbbe Schwarzenegger.
Un grosso errore, come direbbe qualcun altro, tipo ad esempio Rocco Siffredi. Ovviamente vi abbiamo lasciato
la chicca finale.
No? La chicca finale, che in questo caso è dedicata, diciamo, alla dipendenza da cui tutti quanti noi vorremmo essere colpiti, ovviamente con risultati soddisfacenti, che è la dipendenza dal sesso.
E quindi vi lasciamo con i Nine Inch Nails e Closer, un brano per calare le mutandine alle ragazzine. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I broke apart my insides. Help me, I've got no soul to tell. Help me, the only thing that works for me. Help me get away from myself. Alienazione, paranoia, depressione, perversione, tutto questo e molto altro ci viene raccontato in una sorta di spirale nicciana in quell'album che è il terzo episodio della band di Dresden & Soci, un concept album che racconta la sottomissione del sistema dell'individuo protagonista, il quale troverà riparo proprio negli istinti più basilari, nel sesso. È una richiesta d'aiuto disperata in cui, in un ritmo sincopato, il cantante ripete che voglio fotterti come un animale, voglio sentirti dall'interno, voglio fotterti come un animale perché la mia intera esistenza è danneggiata. Sembra quasi una citazione del nostro guru preferito, ovvero Charles Bukowski.
Il grande Charles Bukowski, nato in Germania nel 1920 e purtroppo scomparso a San Pedro in California nel 1994.
Chissà cosa ne avrebbe pensato Charles Bukowski di questa canzone, dato che è morto proprio in concomitanza con l'uscita di questo pezzo.
Ma io sono ancora convinto che l'autore in realtà del testo della canzone di Trent sia sempre lo stesso Bukowski, l'unico uomo nella storia della letteratura americana che è stato sempre fiero e orgoglioso delle proprie dipendenze, ossia l'unico uomo della letteratura americana che non si è mai vergognato dei suoi vizi, delle sue dipendenze, delle sue bottiglie di whisky, è fierissimo di poter scrivere poesie e soltanto poesie all'unico scopo di insinuarsi tra le gambe delle ragazze. Questa puntata è proprio dedicata a lui, al grande Buck, e dopo aver salutato il grande Charles Bukowski, l'uomo di Storie di ordinaria follia, diamo alcune info di servizio su Golconda. Noi andiamo in onda il venerdì dalle 19 alle 19.30, ci abbiamo una replica il lunedì alle 12.30 e una seconda replica per gentile concessione di radiofonica il mercoledì alle 14. Ricordiamo inoltre le nostre playlist musicali che vanno in onda il martedì alle 15.15 e il giovedì alle 18. E poi diamo altre informazioni di servizio.
Ci potete trovare infatti sulla nostra pagina Facebook a nome Golconda, dove potete scriverci anche per suggerirti altre divertenti dipendenze a cui non abbiamo fatto menzione in questa puntata. E vi salutiamo così. Un abbraccio da Jacopo
e Fabio, e ricordatevi sempre che dopo la musica tutto il resto è silenzio.